Una bella pagina nella seconda parte di quest'oggi dedicata ad Alessandro Magno, il condottiero, l'immortale, il conquistatore, tanto che c'è anche una grande mostra ad Amsterdam dedicata alle sue gesta. Uno spreco di epiteti in cui dobbiamo assolutamente orientarci e non potevamo non affidarci al nostro bigino umano di Storia Antica, che torna a trovarci in studio dopo aver smentito chi sosteneva che il vero assassino dei proci non fosse Ulisse ma Filottete. Giusto, Filottete, molto bene. Vittorio Bianchi.
Ciao, ciao a tutti.
Ben trovato. Grazie. Allora, dicevamo, Alessandro Magno, avrei tratto dalla rete proprio adesso tutti gli elementi fondamentali, visto che la mia l'ho persa da un po', della carta d'identità. Quindi cognome e nome lo sappiamo. Nato?
Dunque, nato probabilmente il 20 luglio del 356 a.C. in quella che era la capitale della Pella, una città molto importante, città capitale, e 356 a.C. figlio di Filippo e Olimpiade, parrebbe.
Ha un epiteto anche Filippo?
Visto che era Filippo II, il primo grande re della Macedonia, che portò la Macedonia ad un livello di grande espansione territoriale e anche politica nella prima parte del 4 secolo a.C.
Cittadinanza macedone, visto che
uomo delle montagne.
Uomo di montagna, residenza.
Residenza a tutto il mondo, quindi, l'universo, direi.
Certo, perché... quindi la via lì a quel punto diventa inutile. Stato civile?
Plurisposato, in particolare con Rossane, una donna che era figlia di un importante uomo della Battariana, una regione verso l'India, e amava osservare le persiane. Diceva: sono un tormento per gli occhi le persiane, ma io quando le guardo le considero come statue di marmo. Diceva.
Ah, non quelle, le finelle.
No,
le
donne.
Oh, molto
le donne.
Professione, qui ci sono, ce ne diverse che possiamo citare.
Professione, forse...
Presidente troppo democratico. No.
Re. Gran re.
Monarca.
Re dei re.
Ecco. Monarca assoluto.
Monarca assoluto.
Va bene?
Sì, va bene.
E veniamo ai connotati e contrassegni salienti, che possono sembrare meno importanti, perché se tutti sanno che Alessandro Magno aveva un occhio marrone e un occhio blu, come David Bowie, pochi sanno della voce roca, quindi non esattamente come quella di David, pochissimi di un particolare che è davvero decisivo, perché preparando questa trasmissione ci siamo accorti che i grandi conquistatori, Giulio Cesare, Napoleone, Hitler, il nostro... spesso erano piccoli di statura. Alessandro Magno
non eccelleva per statura, diciamo che viene sempre raffigurato in modo estremamente stilizzato, quindi questo non ci dà l'idea di
si vede solo mezzo busto?
Si vede anche intero, ma la buona parte delle cose che abbiamo sono copie, quindi è difficile trarre una e poi quando viene ritratto viene sempre ritratto in grandi geste che nascondono un po' le forme, ecco, se vogliamo. E
quindi si deduce che non fosse...
era più che altro, aveva questo sguardo particolare che sembra riconosciuto da tutti, questo modo di inclinare il collo un po' verso sinistra, tipo pensoso, filosofo, perché aveva studiato con Aristotele lui negli anni della giovinezza, e altri particolari anatomici era il fatto che sembra che avesse un'alta temperatura corporea. E questo lo faceva profumare tanto. Per tutta una serie di questioni chimiche che adesso, nelle quali francamente non preferisco non addentrare perché non le conosco, sembrava che
in due,
emanasse.
Ma non è che puzzava, era una...
Anzi, no, sembra che questa sua corporea favorisse proprio un certo tipo di profumo che emanava direttamente dal suo corpo.
Era un produttore spontaneo di numero 5, roba del genere.
Sì, anche perché poi, tra l'altro, questo gli consentì anche, come dire, anche un po' di strumentalizzare la sua immagine quando andò nel mondo orientale, che è il mondo delle fragranze, dei profumi, e allora proseguì questo tipo di tradizione legata a lui.
A scanso di equivoci comincio a chiedere scusa subito a chiunque per la prossima battuta. Educato da Aristotele, un po' come andare a ripetizione di latino dal Papa?
In quel momento Aristotele era un filosofo molto noto, che tra l'altro fu chiamato proprio per andare in Macedonia. E non è che ci fossero grandi rivali in quel momento nella filosofia, cioè nel senso che non c'era una... L'epoca greca era un momento di stasi, quando Aristotele può predicare la sua filosofia. Quindi Alessandro va a lezione da Aristotele e viene molto affascinato. Viene affascinato non solo da quello, viene dalla tragedia greca di Euripide, dalla cultura, dall'arte, dalla filosofia. Probabilmente era anche un gran lettore, si portava sempre l'Iliade, aveva come modello Achille. Di conseguenza tutta una serie di cose che lo vendono,
cioè, ce l'aveva proprio sul comodino. Questo lo vediamo poi nella recensione della mostra, un po' come io Ibrahimovic adesso, cioè lui aveva Achillem.
Sì, Aristotele era comunque un filosofo che probabilmente aveva anche un aspetto divulgativo nella sua filosofia, e lui, Alessandro, lo criticò, si permise di criticarlo quando Aristotele pubblicò delle opere che invece erano destinate solamente ad una cultura orale.
Chiaro.
E quando lo pubblicò, insomma, si permise di contraddire quello che fu il maestro, così.
39 minuti dopo le 14, Popolare Network alla Ialla, grande paginona dedicata interamente ad Alessandro Magno. Qui nella seconda parte di quest'oggi abbiamo promesso anche grandi scoop, delle conquiste militari di Alessandro Magno, l'immortale, addirittura il conquistatore, il condottiero, si sa tutto, ma di certi vizi suoi. È indagato anche su questo?
Guarda, qualcosa si può dire. Sicuramente, questo vabbè, è riconosciuto da tutte le fonti che abbiamo, dal romanzo di Alessandro di Ariano, dalla biografia di Plutarco, che è un'altra fonte importante, da altre opere. E così, sicuramente era un discreto bevitore.
Ah.
Era un discreto bevitore e questo
vino
mischiato, probabilmente rosso mischiato ad acqua, diciamo le varie bevande che assumevano le popolazioni di quell'epoca. E gran bevitore, e certamente tra eccessi e anche rinsavimenti improvvisi. Cioè lui fu un personaggio che aveva il culto del dio Dioniso, di conseguenza il dio dei tralci di vite, il dio appunto dell'ebbrezza, però quell'ebbrezza controllata che gli facevano avere quando era molto, molto giovane, la caratteristica della compostezza, in greco si dice enkrateia, cioè un autocontrollo. Lui sapeva fino a che punto arrivare. Questo però a un certo punto non fu vero. Alcuni
episodi
della sua vita,
se avesse guidato il cocchio non gli avrebbero fatto il palloncino,
anzi addirittura
si fermava un attimo prima.
C'è un aneddoto in cui si dice che lui, secondo alcune fonti, non riuscì una volta a tagliare il famoso nodo di Gordio. Non riuscì a tagliarlo perché era impedito, non riusciva ad agire in quel modo, e alcuni invece dicono che lo sciolse con un gesto. Quindi questo è testimonianza contraddittoria sulla sua famosa impresa di...
Ma invece altri tipi di vizi?
Altri tipi di vizi?
Come andava?
Ma guarda, lui, allora, le fonti lo descrivono come abbastanza temperato con figura. Diciamo, con le donne anche, in particolare, aveva un grandissimo rispetto nei confronti di tutte le donne che fossero prigioniere. Certo, non si sottraeva alle avventure, diciamo,
certo,
alle situazioni anche un po' forti, un po' particolari, soprattutto quante persone aveva incontrato in questi suoi viaggi. Tuttavia, non c'è una parola in cui si alluda, non so, ad atti di misoginia, ad atti di ferocia, gratuita nei confronti delle donne. Quindi questo nei confronti delle donne ebbe un atteggiamento positivo. Forse un altro vizio era il vizio di sacrificare dovunque fosse, di avere questo culto del sacrificio, cioè, che è quasi una contraddizione. Proprio dovunque fosse lui celebrava un sacrificio, aveva un ossequio per le divinità, per tutte le divinità di qualsiasi zona, diciamo, del mondo, che lo portava a rispettare profondamente anche le culture dell'Egitto, della Persia. Quindi è una specie di vizio, lo doveva fare, cioè, lo metteva a posto con se stesso.
Si chiama L'immortale Alessandro Magno, è una mostra allestita all'Hermitage di Amsterdam fino al prossimo 18 di marzo. Il sottotitolo è altrettanto significativo: Il mito, la realtà, il viaggio, l'eredità. Saul Stucchi, critico d'arte, una voce che sentiremo spesso nel corso della trasmissione di quest'anno, ci racconterà un po' di mostre in giro per il mondo, è venuto a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto, visto che entri in questa famiglia, grande famiglia di Alla Ialla. Prima cosa, ma l'Hermitage non era mica
a San Pietroburgo? Assolutamente sì, quella di Amsterdam è una sezione a parte, molto bella, in un edificio molto bello che dà su un canale, proprio nel centro di Amsterdam. E punta su mostre di altissima qualità almeno un paio all'anno. Il loro programma dura in realtà fino almeno al 2015, quando appunto ci sarà una mostra che da un certo punto di vista si ricollega a questa. Nel 2015 ci sarà una mostra che ricorderà Napoleone e lo zar Alessandro, proprio per il bicentenario della sconfitta di Napoleone.
Sono cose che politicamente hanno un certo senso, visto che
non
c'è bisogno di una vetrina nel cuore dell'Europa per certe cose.
È vero, diciamo che la mostra di Alessandro può essere vista come lente di ingrandimento su un personaggio che da un certo punto di vista è un po' controcorrente in quest'epoca, perché Alessandro Magno puntava molto su una politica universalistica, mentre proprio questa è l'epoca dei particolarismi, dei regionalismi, dei campanilismi, dei frazionalismi estremi. Alessandro aveva un sogno molto molto ambizioso che è quasi riuscito a realizzare, o ha realizzato in realtà soltanto per un paio d'anni, che sono quelli esattamente precedenti alla sua morte a Babilonia.
A proposito di questo, le spedizioni in Oriente sono un po' quello che è rimasto più celebre, più famoso di Alessandro Magno, anche a livello di sussidiari e via discorrendo. Reminiscenze, 10 anni, 50.000 uomini mobilitati in campagne anche, voglio dire, molto sanguinose dal punto di vista bellico. Come vengono riportate in una mostra? Ci sono degli oggetti, per esempio, che...
Allora, io inizierei da questo punto. Prima di tutto, la mostra non casualmente si apre con la sezione del mito. Si apre con la sezione del mito quasi a sottolineare che noi di Alessandro Magno prima di tutto riteniamo, conserviamo la parte mitica, nonostante abbiamo numerose fonti, anche se in realtà piuttosto posteriori. È il mito di Alessandro che ancora ci affascina, e il mito di Alessandro è fondato soprattutto sulla sua campagna ininterrotta in Oriente. Lui parte subito dopo l'uccisione del padre per combattere i persiani, per vendicare la Grecia, ma appena riesce a sopraffare piuttosto facilmente, in realtà, perché Alessandro Magno ha fatto tre grosse battaglie, si conclude lì tutta la sua guerra contro i persiani, e poi in realtà ci ha preso gusto, soprattutto all'inizio, quando è arrivato in Egitto ha scoperto un mondo totalmente diverso, ha scoperto l'Oriente in Egitto, ha scoperto l'antichità, ha scoperto le grandi dimensioni, ha scoperto un modo di vivere e una cultura totalmente diverse da quelle della Grecia e soprattutto dalla Macedonia da cui lui veniva. Ci ha preso gusto, diciamo che i suoi soldati probabilmente provavano decisamente molto meno gusto, tanto è vero che non sono state poche i momenti di attrito, le vere e proprie rivolte.
Gli ammutinamenti
quasi addirittura, per cui contro i quali lui reagiva molto molto
deserzione, possiamo definirla così.
Diciamo che lui è sempre riuscito ad arrivare un attimo prima, rimandava indietro i generali stanchi, i militari della vecchia guardia, è un riferimento napoleonico non casuale, i militari che erano stanchi di scoprire. Lui invece non arrivò mai a stancarsi di scoprire.
E come viene in mostra questa cosa qua?
Dopo la parte del mito,
non è un inno alla guerra, insomma.
Dopo la parte del mito si arriva alla realtà attraverso, questa è una cosa molto bella della mostra, attraverso una sorta di porta del tempo, quindi si passa dal mito alla realtà, e subito dopo inizia la sezione appunto della campagna orientale, e qui c'è un'infilata di stanze che inizia con l'Egitto per arrivare poi fino all'Asia centrale, all'Afghanistan, alla Batriana appunto, e c'è questo insieme di sale messe proprio una dietro l'altra in infilata, in cui vengono esposti alcuni reperti molto molto belli, perché questo è da dire, sulla mostra espone gioielli, veri e propri gioielli, soprattutto camei, gemme, il famosissimo cameo Gonzaga che è stato esposto a Mantova un paio di anni fa in una mostra molto bella sull'arte greca, e quindi la sua penetrazione in Oriente viene raccontata, viene rappresentata attraverso oggetti d'arte, ma anche attraverso oggetti di uso quotidiano, per mostrare quanto la penetrazione greca, nonostante sia stata piuttosto superficiale e piuttosto breve nel tempo, abbia davvero influito in profondità in queste civiltà su cui andava a sovrapporsi.
Alla luce di quanto ci ha appena raccontato il nostro Saul, Vittorio, giro a te il domandone: era di destra o di sinistra Alessandro Magno?
Insomma, è una questione molto...
Ci hai pensato tutta la notte, ti vedo un po'...
Sì, l'ho parlato anche a scuola stamattina.
Ah!
L'ho parlato anche a scuola con i miei studenti. Cercando di capire anche la loro opinione. Allora, l'opinione diffusa degli studenti è che fosse di destra, però in realtà diciamo che questo afflato, diciamo, universalistico che lo ha contraddistinto, che associava una conquista simultanea di spazi immensi con un tentativo di tenere insieme proprio le diverse culture, lo rendono praticamente indefinibile, perché era tutta una serie, una congerie di...
troppo complesso.
Sì, di una temperie ideologica che non poteva essere ravvisata. Era sicuramente voleva farsi si fece divinizzare, andò al santuario di Ammone, che lo chiamò figlio di Zeus secondo una falsa tradizione.
Anche lui?
Sì.
Figlio,
Poi sì, esatto. E poi tutta una serie di altre questioni, però va detto che questo aspetto del rispetto, questo momento del rispetto, della creazione di un'unità linguistica, questa ellenizzazione del territorio, uh-huh. che poi tra l'altro poi produsse quello che poi diventò l'Egitto dei Tolemei del secondo secolo, è sicuramente una conquista culturale di grande spessore. Diciamo che riuscì a coniugare la diplomazia del padre, che era un grande diplomatico, con una trascendentale abilità di conquista, ecco, diciamo.
Quindi indefinibile secondo i nostri schemi moderni.
Secondo i nostri parametri direi di sì.
Io ci ho provato la nostra Romana De Micheli, perché ha girato questa domanda: conquistatore ma anche leader, chi sarebbe l'Alessandro Magno dei nostri giorni? È possibile individuare gli stessi tratti di leadership nel mondo contemporaneo? La risposta del professor Armando Cutolo, docente di antropologia ed esperto di rapporti di potere.
Secondo me è stato un grande personaggio, però ovviamente diciamo questa idea di imperiale, di universalizzazione, che però passava per la conquista, ovviamente, come un vero...
Come succede anche adesso, no?
Io direi di no. Secondo me non ci potrebbe essere niente di analogo adesso, perché adesso nessuno potrebbe sviluppare, sostenere, concepire e poi praticare un'idea imperiale analoga a quella di Carlo Magno, le figure del capo, cioè, diciamo, della leadership oggi sono totalmente cambiate, si producono all'intersezione di un discorso sul governo degli uomini, delle risorse, dell'economia soprattutto, di tipo completamente diverso. E ormai è economico, non passa per gli eserciti, semmai gli eserciti difendono un sistema, mentre l'esercito di Alessandro Magno imponeva semmai un sistema, e neanche lo imponeva, perché poi si trovava sempre a fare delle alleanze locali, no? L'avanzata di Alessandro Magno verso Oriente è un'avanzata militare, ma anche di alleanze continue, di spartizione, di segmentazione.
Una sorta di strategia diplomatica.
Sì, diplomazia, forza, ma appartenenza a un mondo, inclusione, diciamo, a un mondo di rapporti, un universo greco, certamente, all'inizio dell'ellenismo, di una sorta di era, di nuovi contatti, per esempio, fra Oriente e Occidente, ma che sono poi di natura sostanzialmente diversi da un'altra grande globalizzazione come quella del coloniale, per esempio, no? Che era del tutto diversa, cioè il colonialismo per esempio arrivava con questa missione civilizzatrice che chiaramente sembrava una patina che rivestiva un progetto di dominazione economica, politica, però comunque che dava le forme di legittimità necessarie a quel tipo di impresa, che non è certo l'idea di Alessandro Magno, non so se mi spiego. Quindi io come antropologo e rispetto alla modernità farei fatica a trovare delle analogie che non siano puramente metaforiche, puramente, diciamo, occasionali. Anche la figura della leadership, diciamo, del capo, così come lui la in persona, è del tutto diversa.
Ci passa molta distanza tra quel sistema di potere che fa capo a una personalità forte da leader, a invece dei sistemi di potere che non si basano più su questa personalità forte da leader, perché questo leader, in realtà continuano ad esserci leader, no? Grandi personalità sono continuamente offerte al grande pubblico, però i sistemi di potere sono andati raffinandosi nel corso dei secoli e forse non rappresenta più il leader le fondamenta del sistema di potere, ma le fondamenta del sistema di potere sono entrate nell'interno dello stesso individuo che introietta dentro di sé i sistemi di potere.
Sicuramente sì, però lei deve considerare anche un'altra cosa, che l'introiezione, cioè l'assoggettamento al potere, probabilmente c'era anche ai tempi di Alessandro Magno, ma sotto altre forme di autorità e di forza. È il potere che sono le forme del potere e del governo che si sono trasformate, no? Forse la differenza è che a quei tempi erano dei capi e dei condottieri, dei capi militari, degli imperatori. Oggi sono dei leader. Leader vuol dire colui che conduce, no? To lead. Ma oggi si conduce dove? Dentro uno spazio pubblico, no? dentro uno spazio pubblico, un'opinione pubblica che si è formata. Oggi la leadership si esercita all'interno di uno spazio che non è più quello spazio militare di conquista che era una volta, ma che ormai è lo spazio del discorso, no? Lo spazio della dialettica politica e istituzionale. Quindi rimangono tuttavia, per esempio, invece aspetti di carisma. Oggi i miti hanno la stessa struttura, magari narrativa, ma non stanno lì, non stanno nella conquista. Oggi il mito di quello che muore giovane è la rockstar, è Jimi Hendrix, Janis Joplin, no? Jim Morrison. Entro i 30 anni fanno tutto e poi muoiono avendo, diciamo, dato un apporto importante al mondo. Io ci vedo più una rockstar, no? Poi in fondo anche la vita di Alessandro Magno fu piuttosto breve, per la verità.
Morì presto, a 33 anni, no?
Sì, morì prestissimo, per cui anche quella fu una vicenda che bruciò molto velocemente, con grande splendore, ma in un arco molto limitato di tempo. E la verità è che poi ogni figura dell'autorità, della leadership, la figura del capo cambia a seconda del contesto storico, no? Visto che un capo per essere tale deve trovare una sua definizione sociale, un riconoscimento sociale. Quindi se del riconoscimento sociale dipende il capo, e qui non sto parlando di Alessandro Magno, che il riconoscimento se lo conquistava sul campo di battaglia e con le alleanze diplomatiche, ma non certamente nello spazio pubblico. Diciamo, se cambia la società, cambia anche la forma dell'autorità, della leadership, del capo. Tutto sommato, un parallelo che si potrebbe fare è l'epopea di Sunjata in Mali, Sunjata Keita. E quello sì, cioè quello è molto simile, un aristocratico inizialmente non designato, no? Per succedere immediatamente a nessuno, che riesce a riunire sotto di sé tutte le società mandenghe e fare l'impero del Mali, no? In un arco di vita molto breve.
Armando Cutolo, docente di antropologia, esperto di rapporti di potere, al microfono della nostra romana De Micheli. Possibili Alessandro Magno contemporanei? Saul, tornando alla mostra di Amsterdam, un paio di battute per chiudere questa recensione. C'è una parte in cui viene trasferito nell'età contemporanea, anche lì.
Sì, nell'età moderna. La mostra si chiude assolutamente non casualmente con l'influenza di Alessandro Magno nella Russia degli zar. E non è un caso appunto che i pezzi vengano tutti dall'Ermitage di San Pietroburgo, non è un caso che uno degli ultimi pezzi sia un ritratto di due nipoti di Caterina la Grande, nei quali la stessa imperatrice vedeva, sognava quello che lei e i suoi uomini d'entourage chiamavano il sogno greco. Riportare un ortodosso sul trono di Costantinopoli e scacciare i turchi dall'Europa e aprirsi a Oriente, tutti sogni molto belli che purtroppo non, in realtà non si realizzarono, anche perché gli inglesi avevano tutte altre mire, il famoso grande gioco di Kipling nel dominio dell'Asia.
Quindi c'è una parte anche diciamo che si può vedere, apprezzare con occhi contemporanei, diciamo con occhi moderni, in ogni
sì senso. Perché Alessandro, appunto, dicevo all'inizio, di Alessandro noi conosciamo soprattutto il mito, apprezziamo il mito, però ogni epoca ha visto il suo Alessandro.
Certo.
E c'è stato l'Alessandro assolutamente positivo, c'è stato l'Alessandro invece criticato per gli eccessi di ira, per le divagazioni orientali. Alessandro però rimane nel nostro immaginario, anche nell'immaginario appunto della Russia degli zar, come il giovane che ha energia, il giovane che scioglie o taglia i nodi, il giovane che non ha limiti, nel senso sia positivo che nel senso negativo, e quindi fa molto comodo, diciamo, agli autocrati come base di sostegno per le loro politiche appunto accentratrici.
A proposito di limiti, ci scrivono a yalla@popolarnetwork.it con un domandone per te, Saul.
Ai.
Ho 20 euro, valgono per un low cost ad Amsterdam, vado alla mostra, vale la pena sì o no?
Sì, diciamo che dovrai portare qualcosa dietro, perché ti servono per il volo, non ti basteranno per la mostra costa, non mi ricordo se 14 euro costa, ne vale assolutamente la pena, perché ci sono pezzi davvero stupendi che altrimenti bisognerebbe andare a vedere a San Pietroburgo, quindi
che con un low cost è più complesso. Grazie mille Saul Stucchi, ci risentiamo prossimamente. Serviamo invece a Vittorio, che ci ha guidato in questa storia, cronistoria di Alessandro Magno. Il domandone finale, scomparso a 33 anni, come ci raccontava anche Romana, un po' come Gesù e come Belushi. Questo è non per influenzare la tua risposta finale. Nel nostro Pantheon, nel Pantheon di Yalla Yalla, in quale delle due stanze lo mettiamo? Tra i buoni o tra i cattivi?
C'è una stanza da quelli molto rock?
Sì, però
dovendo classificare
anche lì dove la mettiamo quelli molto rock.
Li mettiamo sul confine come custodi delle porte.
Bravo, questa qui è una cialtronata.
No, più cattivo che buono.
Cattivo con riserva,
dai, va bene.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao Vittorio,
grazie.
Ci ritroviamo presto. Una voce che avete imparato a conoscere nelle trasmissioni di Radio Popolare, in particolare 3 metri sopra il CEPU. Invece siamo 30 secondi sotto la reclame, che arriva fra qualche istante. Nella terza parte, socialismo digitale, e la seconda parte di Controcorrente, il viaggio al contrario, sul Po di Marco Albino Ferrari.